stiamo un po' trascinando in queste domeniche la liturgia dietro i gesti della comunità, ma questo è ciò che la liturgia chiede, cioè perché la liturgia non sia un culto che in qualche maniera resta isolato, ma sia il culto di un'assemblea che si edifica in molti modi come corpo di Cristo. E quindi stiamo, ogni tanto lo facciamo, ogni qualche anno, lo sforzo di portare nella predicazione il significato di questi gesti di inizio anno pastorale. Questo è l'ultimo di tutti i gesti che abbiamo fatto: i battesimi, l'unzione dei malati, la giornata del malato, la festa patronale, l'assemblea, il giorno dell'assemblea, e questo ultimo gesto è quello del pellegrinaggio. E quindi la riflessione che facciamo, con lo spirito appunto di questo cantico dei cantici, perché i cristiani sono i figli di Dio che Dio manda in mezzo agli altri a cantare il cantico d'amore, perché gli uomini non si stanchino, perché gli uomini non si rattristino, perché gli uomini non intristiscano la loro vita. E mentre appunto col cantico dei cantici ci avviamo, proviamo a dire qualcosa di questo pellegrinaggio, che tra l'altro, come tanti viaggi, nasce per caso. Intanto, il pellegrinaggio come pratica cristiana. Voi sapete che facciamo all'inizio dell'anno pastorale, alla fine, due pellegrinaggi, che non valgono tanto per dove si va a far la gita, o perché santo si va a trovare, certo valgono poi anche per quello, ma valgono anzitutto radicalmente perché la comunità stabilisce a se stessa di andar via, di muoversi. Inserire appunto il pellegrinaggio vuol dire mantenere la figura della fede nella forma del pellegrinaggio. Cioè la nostra fede ci costituisce come pellegrini, e questo dà alla nostra fede e a tutta la comunità, come si dice con le parole grosse, un senso escatologico, cioè c'è una direzione, c'è un termine. È una chiesa in cammino, e proprio mentre cammina per là si costituisce come popolo in cammino, ricordando il passaggio di Dio nel mondo, che è la Pasqua di Cristo. La grande carovana della storia è passato Dio, e fu Cristo appunto. Ricordare il passaggio di Cristo nella carovana della storia e nel glorioso esodo del popolo di Dio, e tra l'altro la posta in gioco del giubileo, dell'anno 2000 del giubileo. E in questo senso il pellegrinaggio, il piccolo pellegrinaggio, fosse pure a piedi per un'ora su un santuario da parte di una comunità, radica nel corpo una profonda dimensione della fede. E d'altra parte il pellegrinaggio di una parrocchia mette in movimento questa piccola comunità che rischia di chiudersi, di restare ferma. Perché non si chiuda, non resti ferma, si ricordi della carovana, si ricordi della tradizione, del passato, e pensi a dove sta andando, e quindi incontri, stimoli persone nuove per conoscere i compiti che le aspettano. Il cercare quindi dei temi cristiani, o il cercare dei personaggi, dei santi della vita cristiana, è per sollecitare la comunità a non ritenersi appunto capace di sapere dove sta andando senza la compagnia di tanti altri cristiani, senza la comunione appunto con l'umanità, che il pellegrinaggio fa sperimentare in maniera evidente, in maniera sperimentale. Questa volta il pellegrinaggio è a Sant'Antonio di Padova. Tac! Sai, i pellegrinaggi nascono perché ti viene un istinto, dice: questa città ci siamo già stati, dobbiamo prendere una città che è abbordabile, in pullman per esempio, alcune città qui in giro siamo già andati, poi di colpo viene in mente Sant'Antonio così. Per la verità noi con Sant'Antonio abbiamo un debito non soddisfatto, nel senso che io chiedo per esempio a chi viene qui a messa se sa che qui in chiesa c'è un altare di Sant'Antonio. Cioè questa chiesa ha trascritto in un altare, per fortuna si sono stancati di costruire questa chiesa, non l'hanno finita, ma grande fortuna, e hanno smesso anche di metterci, ha messo pochissimo all'inizio, mentre invece quando si hanno i mezzi si mette dentro tutto e dopo va fastidio. E anche la devozione è stata prudente, abbastanza prudente, In questa chiesa, accanto al grande simbolismo cristologico centrale, la Pasqua appunto, abbiamo soltanto due grandi devozioni, la Madonna e il Sacro Cuore con le reliquie di tutti i santi. E poi non hanno resistito, comunque in navata hanno piazzato San Giuseppe, lavoratore di là, c'era, e Sant'Antonio. Quindi in qualche maniera noi un debito l'abbiamo, perché abbiamo trascritto in casa nostra un'immagine, un altare addirittura, e non ne abbiamo mai parlato. Lo sappiamo perché è lì, poveretto, chi ci bada quando entra. E invece le nostre mamme e le nostre nonne, quando entravano, andavano lì e accendeva la candela lì. Quindi è una questione che intriga un po', interessa, no? Interessa. Anche perché Sant'Antonio è un caso interessante, molto interessante, nel cristianesimo. In quasi tutte le chiese del mondo c'è Sant'Antonio, dall'America Latina all'Africa, alle nostre chiese evidentemente, c'è quasi dappertutto la statua o il quadro, preferibilmente la statua, con Sant'Antonio che ha il bambino in braccio, no? Genere. E Sant'Antonio è appunto un santo che è nel cuore della devozione popolare. Io ho una zia che, se non va a baciare la lingua di Sant'Antonio tutti gli anni, sta male, per dire, ma non è l'unica, credo, cioè... È proprio una grande devozione a Sant'Antonio. È al centro di una funzione della religione che è radicale, che potremmo descriverla con due verbi: rassicurare e proteggere. Cioè tutto il livello della religione popolare legata alle benedizioni, alle grazie, alla preghiera di domanda anche per molti versi, agli svuoto, ai miracoli, ai santuari in gran parte. È tutta una religione la cui funzione radicale è fisica, è biologica, è animale, è cosmica, e non è sciocca, perché alla fine si tratta di salvare la pelle. Hai capito? Qualsiasi Dio venga a fare qualsiasi discorso, gli chiedi se ti salva la pelle. Ah, questo è il discorso radicale della religione popolare, che è insormontabile, perché poi per alcuni versi anche il discorso cristiano comunque è salvezza del corpo. Cioè non è che è irrilevante dire che uno mi salva la vita, no. E questa funzione di rassicurare e proteggere si esprime nella modalità del toccare. La religione popolare deve toccare. Non gli interessano i discorsi, questo discorso qui non gli interessa. La religione popolare deve cantare, deve piangere, deve dire il rosario, deve baciare, deve toccare, deve intingere il fazzoletto, deve portare a casa la canottiera benedetta, deve vedere i denti, le reliquie, gli occhi, deve toccare appunto, no? Il culto dei santi, delle reliquie, che è probabilmente molto più dell'Eucaristia, il grande sacramentale della pietà popolare, no? Per alcuni versi l'Eucaristia stessa diventa una reliquia da toccare, da vedere. E allora appunto Sant'Antonio, lo vedete che per esempio ha in mano Gesù bambino. Cioè col Signore ha un rapporto di toccare appunto. E ancora per esempio tutta la devozione di Sant'Antonio è legata alle cose che nostre, che perdiamo e si ritrovano. La devozione a Sant'Antonio è ritrovare le cose perse. E poi è uno dei santi che fa più miracoli, innegabilmente. E quindi questo legame con le reliquie. Chi viene domani vedrà che la Basilica ne ha di solenni, di impressionanti anche. Quindi questo aspetto della religione, per il quale è l'esistenza umana che viene in qualche maniera a implorare per la sua povertà. Cioè l'atto religioso nasce da una creatura abitata dalla povertà e dalla paura, che chiede alla divinità, al divino, rassicurazione, protezione e aiuto. Qual è il pericolo della religione popolare? Il pericolo è la tentazione di ogni povero. Quando uno è proprio povero non riesce a interessarsi a te, a meno che sia un santo. Quando uno è povero, appunto, finisce solo di pensare a se stesso, ai suoi bisogni. La tentazione della religione popolare è che a forza di voler toccare Dio immediatamente, tocca solo se stessa. Continua a toccare la sua salute, la sua ansia, la sua paura, e allora proietta un'immagine di Dio fasulla, costruita sulle paure, sui bisogni, appunto. Tutta la critica religiosa moderna è nei confronti di una religione così. E allora la cosa interessante è che il santo cristiano porta invece alla rivelazione cristiana. Dire subito sta roba qui vuol dire: non è il mio corpo che porto presso la divinità perché me lo tocchi e me lo salvi, ma rivelazione vuol dire che ascolto un altro, è passare dal punto di vista di Dio, dal punto di vista della sua grandezza e delle cose grandi che egli pensa per me. E la rivelazione cristiana, appunto, ha al centro però l'incarnazione, cioè questo Dio grande in realtà si fa vicino, si fa carne per toccare l'uomo, per farsi toccare dall'uomo. È il senso di tutti i miracoli del Vangelo: chi lo toccava era guarito, appunto, perché il nostro rapporto con Dio non è un rapporto, appunto, di insegnamento soltanto, di parola. È la parola che si fa carne, che tocca la carne e quindi ci salva nella carne. È tutto il tema della creazione, tutto il tema della redenzione del corpo, della resurrezione dei corpi, in cui culmina la fede, la rivelazione. Solo che il toccare Gesù Cristo, il toccare Dio, è in funzione del credere. È tutto il Vangelo, no? Stiamo entrando nelle grandi categorie del Vangelo. Certo che chi toccava Cristo guariva, ma in quanto ascoltava la sua parola, in quanto aveva fede, in quanto veniva toccato da una rivelazione di Dio che era la donazione di Dio all'uomo. In questo senso il cristianesimo non fonda una religione popolare, perché il corpo di Cristo non è toccabile immediatamente. Il corpo di Cristo è morto, si sottrae all'uomo, tutti i temi della resurrezione, appunto. E il corpo di Cristo risorto, che si sottrae a un rapporto immediato, abita presso Dio nella trasfigurazione pasquale. Ed è possibile unirsi a Lui solo nella fede, nell'amore, nel dono di sé e nel segno e nella cura della Chiesa, che è il corpo di Cristo. Questo è il cristianesimo. È un incontro corporeo con Dio che è possibile solo mediante la fede, la quale consiste nell'amore, in un dono di carità, il cui segno oggettivo è l'Eucaristia, è la Chiesa, è la comunità cristiana. Allora, se io passo accanto alla parola e all'Eucaristia e vado ai santuari per toccare con la mia canottiera perché ho l'appendicite, è chiaro che indico un bisogno la cui direzione è rispettabile e giusta, ma che devo evangelizzare, devo portare al Vangelo. Laddove capisce uno che non prende Dio per guarire dall'appendicite, ma l'appendicite è un'occasione per dare la propria vita a Dio. In questo senso, andare da Sant'Antonio o accostarsi a Sant'Antonio vuol dire, per alcuni versi, fare queste due operazioni: accettare l'attrattiva religiosa, il toccare miracoloso, che rischia però, appunto, il fisicismo magico atemporale, d'andare dal santo perché ti fa la grazia. Non è cristianesimo questo. E invece toccare, il toccare miracoloso della santità è interessante, e accostare intanto l'uomo di fede, l'uomo della parola e l'uomo di Chiesa. E difatti, purtroppo, la Chiesa non è stata capace di tenere la devozione di Sant'Antonio a altezza di fede. Questo è il guaio. Perché Sant'Antonio, basta conoscerlo un po', si capisce subito in realtà che la sua santità non è quella di aver tenuto la lingua fresca dopo secoli, o quella, appunto, di quando lo tocchi fai miracoli, ma è quella, appunto, di essere stato un uomo straordinario della parola e oggi diremo della pastorale. E per alcuni versi la stessa devozione popolare ha capito questo. Se andiamo domani, appunto, il fatto che le reliquie più preziose sono la lingua e l'apparato vocale, la mascella, l'apparato vocale e la lingua, che sono in contenitori particolari nel cappello delle reliquie. È suggestivo questo. È come dire, ciò che del corpo di Antonio vale di più va appunto tenuto come reliquia più preziosa. Si riferisce al predicatore, alla sua predicazione, alla testimonianza data alla parola, perché Antonio anzitutto è il predicatore, l'evangelista, il formatore di predicatori, un grande conoscitore della Bibbia che ha insegnato ai frati a predicare e ha scritto dei sermoni bellissimi proprio per meditare la parola e comunicarla. È uno dei grandi protagonisti della riforma, della primavera della Chiesa, che fu il XIII secolo. Lui era partito a fare vita canonicale, poi ha conosciuto l'eresia e ha cominciato a muoversi dietro l'eresia, il movimento di Domenico, e poi ha avuto la conoscenza folgorante di 5 francescani andati presso i Mori e morti, e si è fatto francescano. Era ancora vivo Francesco, ha conosciuto Francesco, ha fatto un sinodo insieme a Francesco, è stato eletto, ancora vivente Francesco, come provinciale dell'Italia del Nord. E quindi è uno dei grandi personaggi dell'epoca di Francesco, di Domenico, di questa grande riforma, straordinaria riforma degli ordini mendicanti, che sono entrati in una cristianità pesante, in una cristianità potente, gerarchica, ricca, legata al potere, diremmo oggi, con una struttura forte legata al papato, al monachesimo, alle crociate. Sta gente qui ha rinnovato il cristianesimo in questo contesto. Tutto un cristianesimo attorno al castello, al monastero. E questi cristiani, tutti giovani tra l'altro, hanno introdotto un cristianesimo leggero, andate. No, tutti poveri che andavano a predicare, non avevano chiese, strutture, gerarchie, andavano, no. Un cristianesimo di movimento, povero, fraterno, in risposta alle eresie, perché la gente stava perdendo la fede, stava andando dietro esasperazioni religiose, non c'era più l'identità cristiana, bisognava predicare, no? Per affrontare il problema dell'urbanesimo nasceva il commercio, le città, il denaro, nascevano rapporti di forza nelle città, si trattava proprio nel contesto urbano, perché è tutta gente delle città, predicava nelle città. Inventava rapporti fraterni in mezzo a questo nuovo modo di vivere delle città e di fronte appunto ai movimenti intellettuali nuovi introduceva la nuova predicazione, la nuova teologia. Sono gli ordini che sono nel cuore del rinnovamento medievale. San Tommaso esce da qui, per dirne uno appunto. Non so, noi andiamo quindi a Padova per un verso per rendere giustizia alle devozioni dei nostri nonni, per un altro verso per ricapirle in profondità. Andiamo a toccare il santo. Non abbiamo schifo di queste espressioni, di un gesto religioso fondamentale. Vedrete che arriverà il momento in cui l'unica cosa che resta è aggrapparci un po' d'acqua e tendere una, e stringere una mano che ti arriva. Alla fine resta questo della vita. Alla fine resta solo il toccare pieno d'amore, non c'è altro. Non ti servirà quando stai crepando che ti facciano discorsi, ti servirà che qualcuno ti dia la mano. Ma questo è il senso della religione popolare, trovare un Dio da toccare, no? E quindi andremo in questa processione dei poveri che chiedono aiuto e coraggio, nella compagnia e nella compassione di tutti i poveri del mondo e della storia, andremo a cercare di toccare il mistero nella carne, di essere soccorsi nella carne, che la fede si incida nella carne, appunto, no? Questa è la reliquia, questo è il toccare. E toccando il santo pregheremo di essere toccati dal soffio del Vangelo. Noi siamo piccoli animali che devono toccare, ma ciò che tocchiamo è spirituale, nel senso più alto della parola. L'incontro con Cristo e col disegno immenso del regno di Dio, il sogno di Dio di fare il suo regno, di fare di questo mondo il regno. E quindi nel toccare chiederemo di poterci consegnare alla fede, di aver fiducia in colui che tocchiamo, senza toccare. bisognerà accettare di morire, appunto, bisognerà accettare di fidarsi, bisognerà accettare di darsi. E chiederemo di lasciarci prendere anche noi come quei giovani nel vento della missione, in questa passione per dar forma al Vangelo, in questa storia, per ricevere la chiamata al compito storico che ci viene dato di rinnovare la Chiesa e quindi trovare tutti. Perché non tocchiamo i santi? Perché non crediamo al Vangelo? No, poi non amiamo la Chiesa, appunto, no. Il discorso è semplice. Tutti vengono in Chiesa per ricavarci qualcosa di utile, nessuno tocca l'altro veramente, continua a toccare se stesso. Lo stesso difetto della religione popolare che andava magicamente a toccare col fazzoletto le statue è lo stesso di chi psicologizza continuamente la religione su di sé, è lo stesso. Cambia solo il livello, là è biologico, qui è psicologico, comunque è sempre toccare se stessi, non è mai toccare il corpo di Cristo, è il sogno di Dio, del suo regno, appunto. Chiederemo appunto di trovare forme di predicazione capaci di far risuonare il Vangelo nel cuore dell'uomo d'oggi e di inventare forme di fraternità e di vita. Io incomincio a agitarmi, incomincio a fibrillare un po', si avvicina il giubileo e sento, l'abbiamo già detto tante volte, ma adesso sai come quando uno si sposa si avvicinano i giorni e si agita, no? Così per me carichiamo il giubileo, carichiamo, non sta succedendo niente, proprio niente. Nel senso che le parole e i gesti che dovrebbero farci toccare l'aria del Vangelo e entusiasmarci sul trovare forme effettive, dei segni forti di Chiesa, in giro non si vedono. Io non dico che Sant'Antonio farà il miracolo, ma se qualcuno di noi andando in pellegrinaggio tornerà domani sera un po' più deciso a alzare la testa dentro la Chiesa, sarà valsa la pena anche di fare questo pellegrinaggio.